tutti i procedimenti giudiziari a carico di Silvio Berlusconi. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Prima parte. Silvio Berlusconi è stato oggetto di numerosi procedimenti penali, nessuno dei quali si è concluso con una sentenza definitiva di condanna per via di assoluzioni, declaratorie di prescrizione, amnistie e depenalizzazioni dei reati contestati. Alcuni dei procedimenti di Silvio Berlusconi sono stati archiviati in fase di indagine. A seguito di altri è stato instaurato un processo nel quale Berlusconi è stato prosciolto. In alcuni processi sono state pronunciate in primo grado o in appello sentenze di condanna e successivamente di assoluzione in via definitiva. In alcuni dei processi Berlusconi si è giovato di leggi approvate dalla maggioranza parlamentare da lui stesso guidata per ottenere assoluzioni o riduzioni della pena. Tali provvedimenti, che hanno suscitato intense polemiche politiche, sono stati definiti leggi ad personam. Queste norme, in taluni casi, hanno imposto una valutazione di non rilevanza penale di alcune delle fattispecie contestate poiché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. In altri casi, invece, la relativa riduzione delle pene previste per le nuove fattispecie di reato ha fatto sì che i termini di prescrizione maturassero prima che fosse pronunciata la sentenza definitiva. Opinioni. Silvio Berlusconi, in diverse dichiarazioni rilasciate alla stampa, ha avanzato l'ipotesi che i processi penali a cui è stato sottoposto a più riprese costituirebbero una manifesta persecuzione giudiziaria orchestrata da quelle che lui definisce toghe rosse, cioè da magistrati vicini ai partiti e alle ideologie di sinistra, vedi Magistratura Democratica, che utilizzerebbero illegittimamente la giustizia a fini di lotta politica, nonostante le prime indagini siano di gran lunga precedenti 1979, alla discesa in campo di Silvio Berlusconi 1994. Silvio Berlusconi ha però più volte ribadito che le indagini hanno la sua discesa in campo e ha denunciato i magistrati milanesi presso la Procura di Brescia per il reato di attentato ad organo costituzionale. La denuncia è stata archiviata e nelle motivazioni si legge: risulta dall'esame degli atti che, contrariamente a quanto si desume dalle prospettazioni del denunciante, le iniziative giudiziarie avevano preceduto e non la decisione di scendere in campo. Carlo Bianchetti, giudice per le udienze preliminari di Brescia, ordinanza di archiviazione della denuncia, 15 maggio 2001. Altri commentatori affermano invece che la fondazione fulminea di un nuovo partito, Forza Italia, sarebbe stata solo un metodo per evitare la bancarotta o addirittura il carcere grazie alle cosiddette leggi ad personam varate dai governi da lui presieduti. Affermano inoltre che, sebbene sia vero che Berlusconi non abbia mai subito alcuna condanna definitiva nei gradi precedenti, invece ne ha avute alcune nei processi che lo riguardano, di fatto in alcuni casi gli sarebbe stata addebitata la responsabilità dei reati contestatigli e che solamente il sopraggiungere della prescrizione, di un'amnistia o di norme più favorevoli redatte ad hoc dai suoi avvocati difensori, principalmente Niccolò Ghedini e Piero Longo, membri del Parlamento eletti con il PDL e approvate dalla sua maggioranza parlamentare, lo avrebbe salvato da una sicura condanna. Riguardo all'accusa sulle toghe rosse, essi sostengono infine che Berlusconi abbia, in virtù della rilevanza sociale che gli derivata dalla nomina a presidente del Consiglio, al contrario tratto giovamento dal riconoscimento da parte dei giudici delle attenuanti generiche rispetto ad altri imputati, tra cui Cesare Previti. Dettagli sui procedimenti. Indagine su rapporti con società svizzere. Il 12 novembre 1979 Silvio Berlusconi riceve la visita di tre ufficiali della Guardia di Finanza nella sede dell'Edil Nord Cantieri Residenziali S.A. società intestata ad Umberto Previti, ma di cui Berlusconi era proprietario unico. Nonostante ciò, agli agenti risponde di essere un semplice consulente esterno addetto alla progettazione di Milano 2. I militari, pur avendo riscontrato più di un'anomalia nei rapporti tra lo stesso Berlusconi e misteriosi soci svizzeri, chiudono così l'ispezione. I finanzieri si chiamano Massimo Maria Berruti, Salvatore Gallo, iscritto alla loggia massonica P2 insieme a Berlusconi, e Alberto Corrado. Tutti e tre faranno carriera. Berruti, il capopattuglia, lascia le Fiamme Gialle pochi mesi dopo per andare a lavorare alla Fininvest come avvocato d'affari. Arrestato nel 1985 per lo scandalo Icomec, e poi assolto, torna in carcere nel 1994 insieme a Corrado per i depistaggi nell'inchiesta sulle mazzette alla Guardia di Finanza. In seguito viene eletto deputato di Forza Italia e del PDL, e poi condannato in via definitiva a 8 mesi di reclusione per favoreggiamento. Traffico di droga. Nel 1983 i telefoni di Berlusconi furono messi sotto controllo dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta su un traffico di stupefacenti. L'indagine fu archiviata dal comandante di zona lombarda della Guardia di Finanza con sede a Milano nel 1991. Falsa testimonianza. Nel corso di un processo penale per diffamazione avviato da una querela di Berlusconi per via di un articolo comparso sulla rivista Epoca nel 1987, il querelante riferì all'autorità giudiziaria, sotto giuramento, di non aver corrisposto alcunché a Licio Gelli all'atto di iscriversi alla loggia P2 nel 1981. Berlusconi aveva detto infatti: "Non ricordo la data esatta della mia iscrizione alla P2, ricordo comunque che è di poco anteriore allo scandalo. Non ho mai pagato una quota di iscrizione, né mai mi è stata richiesta." I giornalisti imputati, tutti assolti, a loro volta presentarono un esposto presso la pretura di Verona contro Berlusconi, affinché nei confronti di quest'ultimo fosse avviato un procedimento penale per falsa testimonianza. Il 22 luglio del 1989 il pretore Gabriele Nigro firmò una sentenza istruttoria di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato. Tale decisione venne impugnata presso la sezione istruttoria della Corte d'Appello di Venezia, la quale nel 1990 dichiarò che Berlusconi aveva commesso il reato testimoniando il falso, ma essendo stata varata un'amnistia nei primi mesi di quello stesso anno, dichiarò il reato estinto a causa del suddetto provvedimento parlamentare. Tangenti alla Guardia di Finanza. Silvio Berlusconi è stato accusato di concorso in corruzione, reato che sarebbe stato perpetrato mediante il versamento su conti correnti aperti in una banca di New York di alcune tangenti ad ufficiali della Guardia di Finanza impegnati in verifiche fiscali presso 4 aziende dell'imprenditore milanese. Gli episodi contestati sarebbero risaliti, secondo quanto prospettato dall'accusa, al 1989 tangente per Videotime, al 1991 Arnoldo Mondadori editore, al 1992 Mediolanum e al 1994 Tele Più. Il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi, che aveva ricevuto un invito a comparire presso la Procura di Milano per il 22 novembre 1994 davanti al PM Antonio Di Pietro, è datato 14 ottobre 1995. In primo grado il processo, cominciato il 17 gennaio 1996, si era concluso il 7 luglio del 1998. con una condanna per tutti i capi d'accusa a 2 anni e 9 mesi di reclusione complessivi. Il giudizio di appello, emesso il 9 maggio del 2000, aveva ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo Berlusconi con la formula per non aver commesso il fatto per la vicenda Telepiù e proscioglendolo con riguardo ai 3 residui capi di imputazione per intervenuta prescrizione dovuta alla concessione delle attenuanti generiche. Il 19 ottobre 2001 la Corte di Cassazione assolve l'imputato per tutti e 4 i capi d'accusa, con la formula per non aver commesso il fatto. Il 25 febbraio 2010 la Corte di Cassazione emette una sentenza nell'ambito del processo Mills dichiarando che l'avvocato David Mills fu corrotto per testimoniare il falso nel processo sulle tangenti alla Guardia di Finanza, favorendo così l'assoluzione di Berlusconi. Bilanci Fininvest 1988-1992. Silvio Berlusconi è stato accusato insieme al fratello Paolo di falso in bilancio e appropriazione indebita relativi ai bilanci Fininvest dal 1988 al 1992. Nei bilanci della società della famiglia Berlusconi l'acquisto di diritti TV sarebbe stato esposto a valori superiori al reale per creare fondi neri. Il 25 ottobre 2004 Berlusconi è stato prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. Processo All Iberian. Il 12 luglio 1996 Silvio Berlusconi viene rinviato a giudizio per i reati di finanziamento illecito a un partito politico e falso in bilancio aggravato. Secondo la prima accusa, Silvio Berlusconi avrebbe versato illecitamente 22 miliardi di lire tra il gennaio 1991 e il novembre 1992 al Partito Socialista Italiano guidato da Bettino Craxi, coimputato nel processo per il medesimo reato. Il denaro sarebbe partito da fondi occulti della società berlusconiana Fininvest per finire nei conti svizzeri del PSI. Quanto al falso in bilancio Fininvest, Berlusconi avrebbe perpetrato questo reato a partire dal 1989 fino al 1996. Mediante il controllo di una serie di operazioni volte a trasferire ingenti somme di denaro, migliaia di miliardi di lire, all'estero attraverso l'utilizzo di numerosissime società offshore, con lo scopo, talvolta, di reimpiegare detto denaro in altre attività illecite. Il processo All Iberian, dal nome della società dietro cui alcuni testimoni d'accusa hanno sostenuto si celasse Fininvest, ebbe inizio il 21 novembre 1996. Tuttavia, per una violazione di legge operata dalla magistratura requirente, che non aveva reso possibile alla società Fininvest di partecipare al processo in qualità di parte offesa, il 17 giugno 1998, circa un mese prima della prevedibile emissione della sentenza di primo grado, il processo fu diviso in 2 tronconi. Da una parte sarebbe proseguito il giudizio sulla presunta violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici, cosiddetto processo All Iberian 1. Dall'altra, la violazione procedurale ha comportato l'azzeramento del processo per la parte relativa al falso in bilancio, che è pertanto ricominciato nel gennaio 1999, cosiddetto processo All Iberian 2. All Iberian 1 finanziamento illecito al PSI. Finché il processo All Iberian è stato trattato unitariamente, il reato asseritamente commesso fino al 1992 era ancorato al falso in bilancio contestato fino al 1996. Ciò tuttavia non modificava l'aspetto relativo alla possibile estinzione per prescrizione, in quanto essa decorre autonomamente per ciascun reato, salva la contestazione, secondo la normativa all'epoca in vigore, della continuazione art. 81 c. Avvenuta la separazione dei processi, il finanziamento illecito fu perseguito da solo, con la conseguenza che il termine prescrizionale di 7 anni e mezzo sarebbe decorso dal 1992. Mettendo in pericolo la pronuncia di una sentenza definitiva di merito. Nel processo di primo grado, concluso il 13 luglio del 1998, il proscioglimento per prescrizione era stato dichiarato solo per il versamento di 10 dei 22 miliardi di lire contestati. Per la restante parte dell'accusa Berlusconi era stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 10 miliardi di lire. Il processo All Iberian si è concluso il 22 novembre 2000, quando la Corte di Cassazione, confermando la sentenza d'appello emessa il 26 ottobre 1999, ha dichiarato il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato. La Corte non ha ritenuto di assolvere l'imputato nel merito in quanto la prova della innocenza era incompleta ed erano necessarie ulteriori attività istruttorie, attività che non sono consentite in sede di giudizio di legittimità. All Iberian 2 falso in bilancio aggravato. Oltre a dover ricominciare da zero per un vizio procedurale, come deciso dai giudici nel giugno del 1998, la seconda tranche del processo All Iberian dovette una seconda volta essere azzerata in quanto, il 12 marzo 1999, il Tribunale, accogliendo un'eccezione relativa alla totale indeterminatezza dei fatti contestati, dichiarò nullo il precedente rinvio a giudizio per una sostanziale equivocità dell'imputazione, rinviando il procedimento alla fase dell'udienza preliminare. Il nuovo rinvio a giudizio portava la data del 23 novembre 1999, e fissava l'inizio del processo di primo grado al 7 aprile 2000. Ma una pronuncia della Cassazione del 9 febbraio 2001, rilevata l'incompatibilità di un giudice con il processo, riportò nuovamente il giudizio all'apertura del dibattimento. Il dibattimento riprese davanti ad un nuovo giudice il 22 febbraio dello stesso anno. Il processo All Iberian 2 si è definitivamente concluso con l'assoluzione di Silvio Berlusconi, con formula perché il fatto non costituisce più reato in seguito alla riforma del diritto societario del governo Berlusconi, emessa dal Tribunale di Milano il 26 settembre 2005. Il processo All Iberian 2 è stato, ed è tuttora, un argomento di polemica politica. Lo schieramento del centrosinistra, e con esso i suoi sostenitori, infatti, ha accusato il Parlamento di aver approvato delle leggi ad personam, ossia delle norme che sarebbero state emanate al solo scopo di influire sui processi pendenti nei confronti dell'allora presidente del Consiglio Berlusconi. Le polemiche cominciarono già a seguito dell'emanazione della legge 367 del 2001 sulle rogatorie internazionali, che si diceva avrebbe portato alla conclusione anticipata del processo per sopravvenuta inutilizzabilità di alcuni documenti ritenuti decisivi dall'accusa provenienti dalla Svizzera. Tuttavia, la polemica non trovò conferma nei fatti. I documenti, infatti, furono utilizzati dal Tribunale a norma della stessa legge criticata. Successivamente alla riforma del diritto societario approvata dal Parlamento sotto il governo presieduto da Berlusconi, i critici del centrodestra rinnovarono la loro accusa al Parlamento, reo, a loro dire, di aver legiferato così da venire incontro ai desiderata giudiziari di Silvio Berlusconi. L'applicazione della nuova normativa in materia di falso in bilancio, infatti, ed in particolare dei riformulati articoli 2621 e 2622 del Codice Civile, ha reso la condotta imputata a Berlusconi non più perseguibile penalmente. La norma infatti prevede la perseguibilità del reato a querela di parte, querela che non era stata presentata a suo tempo e che avrebbe costretto i giudici a prosciogliere l'imputato per difetto di causa di procedibilità. Il tribunale, invece, ritenne di accogliere le richieste della difesa. L'accusa aveva chiesto che Berlusconi venisse prosciolto per prescrizione del reato volte ad ottenere la più ampia formula di proscioglimento, la citata «il fatto non costituisce più reato». Con la riforma, infatti, il reato di falso in bilancio, che vedeva ridursi i termini prescrizionali, è diventato perseguibile solo quando l'entità della falsa dichiarazione sia tale da aver creato degli effetti nocivi, non bastando che questi effetti rimangano potenziali. Processo Lentini, falso in bilancio. Nel gennaio del 1995 Silvio Berlusconi è stato indagato per il reato di falso in bilancio, perpetrato attraverso il versamento in nero di una decina di miliardi di lire dalle casse della squadra di calcio del Milan a quelle del Torino per l'acquisto del giocatore Gianluigi Lentini. Secondo l'accusa, in particolare, i bilanci della società Milan sarebbero stati fraudolentemente falsificati negli anni 1993 e 1994. Successivamente, inoltre, la magistratura inquirente ha ritenuto di estendere le accuse di irregolarità dei bilanci al periodo compreso tra il 1991 e il 1997. Il 28 maggio 1998 Berlusconi venne rinviato a giudizio presso il Tribunale di Milano. Il 5 novembre 2002 il processo si concluse definitivamente con il proscioglimento di Berlusconi per intervenuta prescrizione del reato. Il proscioglimento di Berlusconi è stato ed è tuttora un argomento di polemica politica. Il processo, infatti, si è interrotto quando ancora il dibattimento era in pieno svolgimento, ed una sentenza di primo grado dunque era ben lungi dall'essere emanata. Tale conclusione anticipata è dovuta al fatto che nel gennaio 2002 il Consiglio dei Ministri del Governo presieduto da Berlusconi approvò, rendendole immediatamente operative, le nuove norme in materia di riforma del diritto societario, in ossequio alla legge delega approvata dal Parlamento nell'ottobre 2001 che imponeva al Governo di adottare le nuove misure entro il 3 ottobre del 2002. La riforma del diritto societario ha comportato una diversa valutazione del reato di falso in bilancio, con modifiche incidenti anche in materia di prescrizione. Se dunque prima della riforma il reato contestato a Berlusconi si sarebbe prescritto nel 2004 dopo 7 anni e mezzo dalla supposta commissione, a quel punto i termini si sarebbero ridotti a 3 anni. Pertanto, il Tribunale non poté che adempiere all'obbligo contenuto nell'articolo 129 del Codice di Procedura Penale di dichiarare la presenza di una causa di estinzione del reato in ogni stato e grado del processo. Per tale ragione, il Governo fu accusato di aver approvato una legge ad personam medusa cinematografica. Berlusconi è accusato di comportamenti illeciti nelle operazioni d'acquisto della società Medusa Cinematografica per non aver messo a bilancio 10 miliardi. In primo grado è condannato a 1 anno e 4 mesi per falso in bilancio, poi condonati. Assoluzione nel giudizio di appello, con sentenza confermata dalla Cassazione in quanto per la sua ricchezza potrebbe non essere stato al corrente dei fatti contestati. Falso in bilancio nell'acquisto dei terreni di Macherio. Nel gennaio del 1999 Berlusconi è stato accusato di appropriazione indebita, frode fiscale e falso in bilancio per l'acquisto dei terreni intorno alla sua villa di Macherio. In primo grado è stato assolto dai reati di appropriazione indebita e di frode fiscale, mentre per le due imputazioni di falso in bilancio contestate dal PM Francesco Saverio Borrelli è scattata la prescrizione. In appello, in data 29 ottobre 1999, è stata confermata l'assoluzione per il reato di frode fiscale e per uno dei due falsi in bilancio, per l'altro invece è stata concessa l'amnistia come conseguenza del condono fiscale del 1992. Lodo Mondadori, exquisite fin, per approfondire vedi Lodo Mondadori. Berlusconi era accusato, assieme a Cesare Previti, Attilio Pacifico, Giovanni Acampora e Vittorio Metta, di concorso in corruzione in atti giudiziari, art. 319 ter del codice penale, per aver pagato i giudici di Roma in modo da ottenere una decisione a suo favore nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo Mondadori, dal cui esito dipendeva la proprietà della casa editrice. La posizione di Silvio Berlusconi è stata stralciata in seguito alla sua nomina a presidente del Consiglio e ad interminabili contrasti tra il Tribunale di Milano, la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale e la Presidenza del Consiglio, che hanno portato anche all'intervento della Corte Costituzionale in sede di soluzione di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Il giudice dell'udienza preliminare Rosario Lupo ha deciso l'archiviazione del caso, concludendo che la corruzione pluriaggravata ipotizzata dal PUL per il caso Mondadori non sussiste. La Corte d'Appello, su ricorso della Procura, decide nel giugno 2001 che per Berlusconi è ipotizzabile il reato di corruzione semplice, e non quello più grave di concorso in corruzione in atti giudiziari, in quanto non sono stati provati i provvedimenti giudiziari oggetto della corruzione. In primo grado Cesare Previti è stato condannato, mentre per questo stesso episodio Berlusconi, grazie alla concessione delle attenuanti generiche, ha ottenuto la prescrizione del reato di corruzione semplice, poiché risale al 1991 e la prescrizione, con le attenuanti generiche, scatta dopo 7 anni e mezzo, ed ha evitato una eventuale condanna. La sentenza di appello del processo Mondadori a carico di Previti, confermata dalla Cassazione, dice esplicitamente che il Cavaliere aveva la piena consapevolezza che la sentenza era stata oggetto di mercimonio. Del resto la sentenza afferma che la retribuzione del giudice corrotto è fatta nell'interesse e su incarico del corruttore, cioè di Previti, che è il corruttore secondo la sentenza. La Corte Suprema di Cassazione ha infine confermato la sentenza d'appello. La sentenza a carattere esecutivo del Tribunale di Milano, depositata il 3 ottobre 2009, nella causa civile promossa da CIR contro Fininvest, stabilisce che la Fininvest di Silvio Berlusconi deve risarcire circa 750 milioni di euro, 749.955.611,93 alla CIR di Carlo De Benedetti per il danno causato dalla corruzione giudiziaria nella vicenda del lodo Mondadori. Nei giorni immediatamente successivi, Canale 5 ha prodotto un servizio sul giudice Mesiano, autore della sentenza di risarcimento, consistente in un pedinamento commentato. In tale servizio venivano evidenziate quali stravaganze: il fatto che il giudice fumasse e passeggiasse aspettando il suo turno dal barbiere, ed il colore dei suoi calzini. Gli ordini giornalistici hanno ritenuto ignominiosa la condotta della testata, la Federazione della Stampa ha chiamato pestaggio mediatico tale servizio. Dopo l'appello è stato stabilito che il risarcimento che la Fininvest dovrà pagare alla CIR è di circa 540 milioni di euro, 540.141.059,32, ai quali si aggiungono 3/4 delle spese processuali dei primi due gradi effettuate dalla CIR, rispettivamente 3.296.000 per il primo grado e 3.940.000 per il secondo, ed il pagamento del 12,5% delle spese generali del processo, per un totale di circa 560 milioni di euro. Consolidato Fininvest. Il 29 gennaio 2001 il PM Francesco Greco compie un'indagine nella quale sono presenti 26 indagati, tra cui Silvio Berlusconi, con l'accusa di falso in bilancio. Secondo il giudice, il gruppo Fininvest ha utilizzato, nel periodo che va dal 1989 al 1996, 65 società estere per movimentare e accantonare fuori bilancio circa 1.550 miliardi di lire. I soldi sarebbero stati utilizzati per finanziare con 644 miliardi finti soci di Telepiù per celarne il controllo in violazione della legge Mammì. Avrebbe inoltre fatto lo stesso in Spagna per Telecinco con 456 miliardi. Secondo il giudice, parte dei fondi neri sarebbero stati utilizzati per operare in borsa sui titoli Rinascente, Standard, Mondadori e SBE, aggirando gli obblighi di informativa all'autorità di controllo. Avrebbe coperto perdite del Milan con 57 milioni di dollari nel periodo che va dal 1992 al 1994 e si è accollato 122 miliardi di compensi in nero ai calciatori e anche ai giocatori di rugby, hockey e pallavolo. Berlusconi avrebbe inoltre utilizzato parte dei 1.550 miliardi per liquidare pagamenti riservati a Craxi, Previti e Squillante. Avrebbe infine utilizzato i fondi neri per corrompere con 5 miliardi due dirigenti dell'ISVEIMER, istituto creato per facilitare le imprese del mezzogiorno, per far sì che la Fininvest ottenesse 450 miliardi di finanziamenti bancari. Parte dei fondi bancari, secondo il PM Francesco Greco, sarebbero stati trasferiti alle Bahamas presso la Fintech Bank di Nassau. Il 30 giugno 2001 viene chiesto il rinvio a giudizio, ma la data dell'udienza preliminare non viene mai fissata, dato che il 14 febbraio 2003 il giudice per le indagini preliminari deposita la sentenza dichiarando il non luogo a procedere per prescrizione del reato di falso in bilancio. La prescrizione è avvenuta anche grazie al decreto legislativo approvato dal governo presieduto dallo stesso Berlusconi, che depenalizza il falso in bilancio. Il 4 marzo 2003 la procura decide di ricorrere in Cassazione perché, sostiene Greco, la mancata udienza preliminare gli ha impedito di sollevare un'eccezione di incostituzionalità e di incompatibilità con le direttive comunitarie delle nuove norme sui reati societari e con il trattato dell'OCSE. La Corte di Cassazione il 14 aprile 2004 respinge il ricorso del PM e conferma la sentenza di prescrizione. Processo SME. Exquisite fin. Per approfondire, vedi Processo SME e Vicenda SME. Nel 1985 l'allora presidente dell'IRI, Romano Prodi, raggiunse un accordo con Carlo De Benedetti per la vendita della partecipazione azionaria della Società Meridionale di Elettricità, SME, posseduta dall'IRI. L'accordo fece sorgere delle polemiche all'interno del Partito Socialista Italiano di Bettino Craxi, l'allora presidente del Consiglio, che spinse per la riapertura delle trattative. Comparvero allora altre tre offerte, tra le quali una da parte di Barilla, Ferrero e la Fininvest di Silvio Berlusconi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giuliano Amato, e lo stesso Prodi dichiararono che l'accordo stipulato con De Benedetti non era vincolante e successivamente, il 15 giugno 1985, il ministro delle partecipazioni statali, Clelio Darida, annuncia la mancata vendita della SME. De Benedetti fa causa al IRI chiedendo di ripristinare l'accordo originario, ma il Tribunale Civile di Roma, presieduto dal giudice Filippo Verde, respinge il ricorso. Nel maggio del 1998 iniziarono le indagini nei confronti di Silvio Berlusconi e altri imputati con l'accusa di aver concorso per aggiustare la sentenza del Tribunale Civile di Roma. Il 9 marzo 2000 iniziò il processo. Le accuse erano divise in due capi. Capo A. Berlusconi venne accusato di aver corrotto l'allora presidente della sezione GIP del Tribunale di Roma, Renato Squillante, con due versamenti di 100 e 500 milioni di lire. Capo B. Berlusconi venne accusato di aver corrotto il giudice Verde con un versamento di 750 milioni di lire. Nel giugno 2003 venne approvata dal Parlamento la legge chiamata Lodo Schifani. Essa ha imposto l'impossibilità di processare le cinque più alte cariche dello Stato, tra cui l'allora presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi. Si dovette quindi sospendere il processo SME nei confronti di Berlusconi, si proseguì però nel processare gli altri imputati. Tre mesi dopo la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale il Lodo Schifani e dunque il processo SME poté proseguire anche per Berlusconi. Il 10 dicembre 2004 il Tribunale di Milano emise la sentenza di primo grado dichiarando Berlusconi assolto dai fatti contestati al capo B perché il fatto non sussiste e, concedendo le attenuanti generiche, dichiarò prescritto il reato inerente al bonifico di 500 milioni di lire contestato al capo A e assolse Berlusconi dagli altri fatti di corruzione contestati nel capo A per non aver commesso il fatto. Il 28 aprile 2007 i giudici della seconda corte d'appello di Milano dichiararono assolto Berlusconi da tutti i reati contestati nel capo A per non aver commesso il fatto e confermarono l'assoluzione dai fatti contestati al capo B perché il fatto non sussiste. Il 26 ottobre 2007 la Corte di Cassazione confermò la sentenza di secondo grado assolvendo Berlusconi da tutti i reati contestati. Il 30 gennaio 2008 Silvio Berlusconi è stato prosciolto dalla sezione penale del Tribunale di Milano per l'accusa di falso in bilancio nel processo SME, in quanto il fatto per il quale è stato imputato a seguito della riforma promossa dal governo Berlusconi II non costituisce più reato. Spartizione pubblicitaria Rai Fininvest. Berlusconi era accusato di aver indotto la RAI, da Presidente del Consiglio dei Ministri, a concordare con la Fininvest i tetti pubblicitari per ammorbidire la concorrenza. La Procura di Roma, non avendo raccolto prove a sufficienza per il reato di concussione, ha chiesto l'archiviazione, accolta dal giudice dell'udienza preliminare. Tangenti fiscali sulle pay TV. Berlusconi era accusato di aver pagato tangenti a dirigenti e funzionari del Ministero delle Finanze per ridurre l'IVA dal 19 al 4% sulle pay TV e per ottenere rimborsi di favore. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione, accolta dal giudice dell'udienza preliminare. Segue seconda parte.